pianto c'è, sofferenza c'è, fatica c'è, dolore attraverso il nostro gioco il mondo è significativo. Insieme mi è raccontata anche quella sorta di comunione, di consolazione che c'è attorno a Marta e a Lazzaro, le due sorelle private del fratello. Marta e Maria, le due sorelle private del fratello, grazie. C'è anche una sorta di consolazione, di attenzione, con l'impressione, ci stiamo un po' così dal clima che il testo dia, che sia una consolazione che non ferma, che il pianto c'è, Lazzaro è morto, si piange, ci si consola, tutto questo è una faticosa. Anche i rapidi movimenti di Marta prima, poi di Maria che rapidamente si alza quando sa che c'è Gesù, il maestro che va al sepolcro, vengono interpretati da tutti quelli che sono presenti come la corsa per andare a piangere davanti alla tomba del fratello Lazzaro. Dall'altra parte, se guardiamo Gesù, il testo evangelico, se ricordiamo bene tutti i pregressi di queste parti che abbiamo ascoltato, e ci dice che Gesù, amico di Lazzaro, amico di Marta, di Maria, arriva a Betania dopo 4 giorni che Lazzaro è morto, e ci arriva con delle concave. Una volta ricevuta la notizia, Gesù si ferma a cuore e ci aspettiamo sappiamo. Quasi attendendo appositamente la morte di Lazzaro. E tutto il brano è come un'opera avvolto da una sorta di attesa. Gesù viene a sapere che Lazzaro è morto, dice sì andiamo ma aspettiamo un attimo, aspetta 2 giorni, poi deciderà di andare. E anche questo brano che abbiamo, del fettino che abbiamo guardato, ci dice che Gesù si ferma fuori dal villaggio, non entra nel villaggio, è Marta che esce fuori dal villaggio dove c'è Gesù, e poi c'è anche Maria, sì, che è fuori, come se Gesù aspettasse. Ecco, questa sorta di attesa, che è un'attesa anche di Gesù, è anche l'attesa del lettore che dice, ma cosa succede adesso, cosa accadrà? Gesù ha aspettato, ha detto che questa morte è per la gloria di Dio, cosa vuol dire? Rimane tutto volto in un'attesa qui. Fino a questo punto non si sa dare una grande risposta. Si attende quello che poi conosciamo, il segno che Gesù porrà alla fine, di restituire alla vita Lazzaro, mentre il segno in cui Gesù vorrà accompagnare la fede di quelli che si fidano. Perché al centro ci sta questa fede in lui, in quello che Gesù compie il segno di questa fede. Le due sorelle sono molto affezionate al maestro, si appoggiano a lui, entrambi dicono la fiducia, la fede nella risurrezione, persino, ma non giungono a immaginare quello che potrà realizzarsi con la presenza di Gesù, perché la loro fede nella risurrezione è la fede di quello che accadrà l'ultimo giorno della risurrezione finale, è l'aldilà, è la fine, che loro stanno pensando sì. Mio fratello risusciterà, c'è. E non immaginano nemmeno quello che Gesù sarebbe compiere. Però vorrei fermarmi oggi non tanto su quello che Gesù compierà, ma su come Gesù sta dentro questa situazione che ci ha portato prima che abbiamo detto. Perché prima del grande, meraviglioso segno della risurrezione di Lazzaro, Giovanni può porci un segno, lasciatemelo dire, ancora più grande, secondo me, che ci fa capire qualcosa di ancora più profondo di Dio. Non tanto la sua potenza, la sua vittoria sulla morte, poi ci sarà certo, ma prima un'altra cosa, forse ancora più grande. Un segno almeno altrettanto meraviglioso. E piace Gesù. Ci racconta questa cosa, se volete mostrare l'angelo, Gesù piange, non solo piange, ma ci sono tre termini che sono usati: Gesù che si commuove profondamente, Gesù che rimane turbato e Gesù che scopre il pianto. Perché Gesù piange? Si sa quello che sta per morire. Gesù compie la nostra sera, perché piange prima? C'è davanti la risurrezione di altri. Perché piange? Perché ci viene, cosa ci vuole raccontare questo pianto che il testo ci traduce come scoppiare pianto? Un pianto, non un pianto silenzioso, composto, non sono lacrime di circostanza, nemmeno soprattutto una tristezza ben divisa. Il greco Didacus è proprio il lavorista che dice il momento preciso in cui Gesù cade nel pianto, gli cadono le lacrime degli occhi, il momento deciso del pianto. Cos'è successo adesso? Quando nei testi del Nuovo Testamento, soprattutto in Giovanni, si usano queste parole, turbamento, commozione, pianto, molto spesso sono legate a situazioni in cui si fa fatica a capire il bene di Dio. Gesù è turbato quando si accorge che il suo messaggio non è compreso, quando si accorge che attorno a lui non si accoglie la sua testimonianza, le sue indicazioni non sono capite. E allora forse potremmo dirci Giovanni con questo turbamento di Gesù, che Gesù si rende conto che capire il disegno di Dio non è una cosa facile. E Giovanni ce l'ha portato di fronte alla morte. E questo che muove Gesù all'idea, il fatto che si rende conto di quanto a volte sia difficile affidarsi a Dio di fronte a quegli eventi che ci mettono davanti alla prova. C'è qualche cosa nella storia dell'umanità che mette duramente la prova alla fede di Dio. Siamo a volte osteggiati, si incontra l'ostacolo di fidarsi che veramente Dio stia compiendo il suo disegno. E tra i tanti di questi momenti è sicuramente quello della morte. La morte a volte può porre in dubbio la volontà di Dio, la sua cura, la sua attenzione, perché la morte è tanto spesso dolorosa, una rottura, è molto improvvisa, è faticosa, è difficile. Qualche volta la morte, ma anche tante altre situazioni, è tanto del pericolo, la serenità dell'affidarsi a Dio. Gesù questa cosa la conosce e scopre il pianto. Il suo turbamento, il suo pianto sono questi: vedere quanto è faticosa la nostra vita e a volte quanto è faticosa fidarsi a Dio. Gesù lo sente. Gesù sa che Dio sarà, sa che c'è una risurrezione, anche quella di Nazareth. Conosce Gesù il destino di felicità che Dio prepara a tutti, ma insieme avverte il peso di questa separazione che è la morte, insieme avverte il peso della sofferenza che è tanti uomini portano con sé. Insieme Gesù capisce che c'è il dolore che accompagna l'esistenza degli uomini. Per questo piange. Capisce Gesù che questa sofferenza, questo dolore che attraversa l'umanità, a volte mette in difficoltà la relazione con Dio, la fede in Lui, la fiducia che la storia sia accompagnata dalla mano amorevole e provvidente di Dio. Giovanni credo voglia dirci che Dio non è strano nella nostra fatica, magari non fermo la terra, magari non cambia la vostra vita, non è uno dei motivi che ci causano le sofferenze, però piace con noi, condivide il peso dell'esistenza, ci accompagna un po' dentro le nostre fatiche. Forse potete capire un po' di ignorare la domanda come quella che alcuni dicono di fronte al piatto di Gesù, ma come lui che ha aperto gli occhi al cieco non poteva anche far sì che costui non morisse. Dio è onnipotente, ma perché? Permette questa sofferenza. In fuoco, quando chiediamo qualcosa di Dio, perché ogni tanto forse chiediamo qualcosa, ci aspettiamo che lui intervenga miracolosamente interrompendo il corso della storia. Forse a volte ce lo aspettiamo, forse a volte lo chiediamo ma non ce lo aspettiamo. Poi Dio, se vuole lo fa, magari qualche volta lo fa, darsi di intervenire nella storia delle persone. Ma credo che la nostra preghiera di richiesta e il nostro domandare qualcosa a Dio si essenzialmente, anche così intenso, la ricerca un po' dello suonato sulla nostra spalla, la vicinanza di uno di cui ci fidiamo, il sostegno incoraggiante di uno che ci vuole bene, che magari non fa niente al posto nostro, ma anche lì, e magari anche solo con questo incoraggiamento è capace di tirar fuori il meglio da noi stessi, capace di attivare tutte le nostre energie, ci dà il coraggio di affrontare ogni fatica, ci dà magari quella sicurezza di lottare contro la sofferenza, quella determinazione di chi non vuole permettere mai al male di vincere sulla sofferenza. Forse noi dobbiamo aspettarci questo, di accorgerci che piangono un po'. Lui piange un po', non cambia le nostre cose, ma quanto fa bene, ma anche solo delle relazioni tra di noi, sentire che qualcuno ci ha fatto, ci capisce. E questo è già lo sostegno di avere un modo di qualche domanda. La fatica non viene meno, ma forse in un modo differente. Ecco, quando io penso al pianto di Gesù, penso a questa cosa. Forse abbiamo detto la domanda, ma insomma, non può Dio far sì che questa sofferenza non ci sia? Ma forse abbiamo detto anche la domanda con l'affermazione, caspita, guarda come lo amava, guarda quanto mi ama. Forse abbiamo orecchio anche questa cosa. Le teniamo tutti e due, come Giovanni ci porta avanti davanti agli occhi nel testo del suo Vangelo, le due reazioni delle persone che sono lì accanto a Gesù a guardare la Maria. Forse l'abbiamo detto entrambe, va bene, a volte ci aspettiamo che l'onnipotente si mostri veramente tale, e poi alla fine forse ci può bastare che l'onnipotente non svegli tutta la sua onnipotenza, ci lasci nella nostra e anche sua impotenza, ma con il coraggio di affrontare la nostra fatica in modo diverso. Insomma, il pianto di Gesù ci dice che Dio, anche quando sembra assente, partecipa alla nostra fatica e al nostro dolore. Anche se rimane accanto a noi senza cambiare le cose, anche se sentiamo la faticosa da accettare l'impotenza Dio e l'impotenza in cui lasciamo. Anche se a volte vorremmo che Dio squarciasse il suo silenzio e ci desse una parola più chiara e più certa. Qualcuno forse potrebbe anche dire che sì, troppo poco, sembra troppo poco, forse sì, forse poco. Però se posso osare dire qualcosa di Dio, mi sento di dire. Dio fa così, che questo è quello che fa per noi, se poi vuole fare qualcosa di miracoloso lo fa, va bene, ma se anche fosse solo questo, non potrebbe bastarci, non potrebbe darci quella freschezza nell'affrontare le cose della nostra vita, comunque esse si presenti. Del resto della vita di Gesù stesso è un po' così, noi lo sappiamo che adesso abbiamo ascoltato questo brano, Gesù di fronte alla morte di Lazzaro, ma di lì a poco ci sarà Gesù nell'orto dei dolini, nel Getsemani, e di fronte a quella che capisce è l'altare, che è la sua morte, la sua ora dell'arresto. Di fronte a questo Gesù si ritroverà a dire: Padre, anche nostro Signore, lascerei anche me delle proprie necessità. Lui stesso. E sappiamo poi ancora come di fronte alla sua morte userà ripetere tra smarrimento e fede mescolati insieme, gridare al perdono di Dio. Mio Dio, mio Dio, perché mi hai abbandonato? Mio Dio, sì, mio Dio, adesso ho arrivato, ma io adesso sono abbandonato. Così sta facendo anche nella nostra vita. Ci ritroviamo a vivere queste due cose apparentemente in contraddizione, ma così saldate insieme. Io mi sento abbandonato, sono nella sofferenza, ma tu Dio, sei il mio Dio, a te mio figlio. Queste due cose insieme. Ecco, ripeto ancora, forse il tempo di Gesù è la consapevolezza che ha Gesù nella sua piena umanità, ma anche nel suo sguardo del figlio di Dio, che questa nostra storia è proprio in fronte di là, di fronte al silenzio e alla potenza di Dio. È costoso, il prezzo è alto. La libertà della quale Dio ci lascia ha un prezzo alto. E Gesù piange con noi. Poi Gesù si è appoggiato a noi. Questo sì, fiducioso come qualcosa di essere. Qualche evangelista ci ricorda che Dio perché ne hanno abbandonato, qualcun altro ci ricorda a te, Padre, io figlio dello Spirito. Mentre ci avviciniamo allora alla settimana santa, pian piano, ci sia un po' per voi, questo concuro a me, a voi, di saper ascoltare la silenziosa presenza di Dio nella nostra vita, silenziosa ma presente. Nella vita nostra, ma anche nella vita del mondo, perché poi c'è la sofferenza nostra, c'è una fatica che tutta quella di questa umanità, di questo mondo, di questa storia, di questi tempi a cui apparteniamo. Ecco, ci sia un po' questa coscienza della presenza di Dio. Proviamo a sentire un po' questa mano appoggiata sulla nostra spalla che dice: guarda, te la devi cavare, ma io ci sono con forza. Un po' lo sguardo, di sentire un po' sotto lo sguardo del Maestro, lo sguardo di Cristo, partecipe delle nostre sofferenze. E insieme, perché poi non finisce più dove sono fermato di loro legge, poi c'è la risurrezione di Lazzaro, certi che c'è una luce, che c'è una risurrezione, che c'è un Dio che favorevole, quello di Lazzaro è un segno, non è il destino dell'umanità. Normalmente noi non rispondiamo a questa vita dopo la nostra morte. C'è un'altra luce, c'è un'altra risurrezione alla quale guardiamo, quella di cui parlavamo avanti. Non dimentichiamo che questa luce c'è, che è la Pasqua. Vi leggo anche questa volta, questo quarto e ultimo incontro di questo cammino, un testo tolto da questa raccolta dei racconti dei Cassidini di Martin Buber. Quello di oggi è di Mardochio di Levi, Isacco di Berisha, abbiamo già detto uno di questo antico maestro. Una piccola premessa: nella Haggadah della Pasqua, della celebrazione della Pasqua, delle letture che vengono fatte, delle violazioni, c'è la tradizione di un testo che raccontava di come quattro figli reagissero in modo diverso di fronte a loro padre, che raccontava come andava a celebrare la Pasqua. Ci sono quattro figli, uno è saggio, uno è malvagio, uno è semplice e uno è quello che non sa fare domande. Che possa fare domande, perché in realtà nella celebrazione della Pasqua c'è un padre che racconta e ci sono i figli che dovrebbero dire: ma perché è successo questo? Allora, quando la Elisa, nella Gadda di Pasqua, arrivava al punto del passo di quattro figli, e quando giungeva al quarto figlio, quello che non sa domandare, il rabbì soleva dire: colui che non sa domandare sono io, Levi Sacco di Berdice. Io non so farti domande, Signore del mondo, e se anche lo sapessi, non vi riuscirei. Come potrei ardire domandarti perché tutto avviene così come avviene? Perché noi veniamo cacciati da un esilio all'altro? Perché i nostri avversari hanno permesso di tormentarci così? Io sono Signore del mondo, il tuo figlio. Signore, io non ti prego che tu mi svegli i misteri della tua via. Non potrei sostenerli. Ma questo si spiega di più a fondo, più chiaramente. Che cosa significhi per me ciò che qui, in questo momento, mi accade? Che cosa esso esiga da me? Che cosa tu, Signore del mondo, mi voglia dire con esso? Ah, Signore, io voglio sapere, non perché io soffro, io voglio sapere se soffro secondo la mia volontà.